Vogliamo aprire la parola del Signore e questa mattina leggeremo insieme alcuni versetti dal penultimo capitolo della Bibbia, dell'ultimo libro della Bibbia, cioè dell'Apocalisse. Leggeremo i versetti dall'1 all'8 del capitolo 21. Apocalisse, capitolo 21, i versetti dall'1 all'8. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Così dice la parola del Signore. Arriviamo a questa predicazione, che dovrebbe essere la conclusiva della serie sugli incontri con Gesù, dopo aver percorso un po' tutta quanta la Scrittura, parlando di molti incontri che gli uomini hanno avuto con il nostro Signore Gesù Cristo e il nostro Salvatore. Che cosa bisogna fare adesso? Beh, certamente bisogna concludere, e questo è importante, bisogna concludere almeno la serie di predicazioni, perché spero e con buona certezza lo credo anche, che questi sermoni, scusatemi, che questi sermoni che avete ascoltato dal 6 di luglio del 2014, quindi per più di un anno, siano stati utili a farvi e a farci comprendere un po' di più di quale sia la realtà, la bellezza, la varietà, la ricchezza dell'incontro che gli uomini possono avere con Dio, cioè di quanto sia bello avere comunione con Dio, incontrare, conoscere Gesù, e di quanto sia varia l'esperienza cristiana, l'esperienza religiosa, l'esperienza di coloro che realmente vengono toccati dal Redentore o riescono mediante la fede a toccare il Redentore. In un certo senso oggi noi concludiamo da dove siamo partiti. Siamo partiti con l'incontro del con il Padre Creatore, perché proprio come il primo incontro della creatura avvenne nel giardino di Eden, il paradiso terrestre, che fu perduto, così l'ultimo incontro, quello che introdurrà ciascuno di noi in una nuova vita, in una nuova dimensione, nella eternità, avverrà nel paradiso, nel luogo, che nel paradiso che è riconquistato e ci sarà donato da Dio come luogo, condizione in cui vivremo per sempre. Dover parlare e pensare al paradiso mi intimorisce, prima di tutto, oltre anche a stimolarmi, a esaltarmi, però vi confesso di quanto mi sento inadeguato a parlare del paradiso. Posso parlarvi molto meglio dell'inferno, perché è una dimensione che conosciamo meglio. In realtà forse quelli di noi che hanno studiato alle scuole superiori la Divina Commedia si ricordano molte cose dell'inferno di Dante, un po' di meno del purgatorio e quasi nulla del paradiso. Perché credo che queste sono, appunto, hanno a che fare con ciò che noi abbiamo sperimentato di più. Noi sperimentiamo maggiormente il male, sperimentiamo maggiormente la sofferenza e conosciamo poco della beatitudine, della perfezione, della gloria, dello splendore, della meraviglia del cielo, del paradiso. Comunque, in ogni caso, è necessario farlo ed è anche utile. E allo stesso tempo, oltre a essere necessario e utile, però c'è da fare una riflessione. E la riflessione è che veramente anche dai pulpiti evangelici si parla poco del paradiso, si parla poco del cielo. Non so se ci avete fatto caso. Tanti insegnamenti, dottrina, eccetera, ma quante predicazioni abbiamo ascoltato nella nostra vita che riguardano il paradiso? E c'è da domandarsi, da chiedersi perché. Certo, una di quelle ragioni potrebbe essere il senso di inadeguatezza dei predicatori, perché parlare di cose così alte, di cose che occhio non ha udite, che occhio non ha viste, che orecchio non ha udite, che non sono salite in cuor d'uomo, è qualcosa che sono quelle cose che poi Dio ha preparato per noi e che dice anche l'Apostolo Paolo, queste cose ce le ha rivelate, ma non le abbiamo potute sperimentare in prima persona, è realmente difficile, in un certo senso è anche strano. Noi parliamo di quello che sappiamo e parliamo delle cose che conosciamo meglio, quindi questo senso di inadeguatezza, ma forse ci sono anche delle altre ragioni. Ne ho qui un po' che vorrei che sulle quali rifletteste, perché magari sono le stesse ragioni per cui voi non vi intrattenete spesso a pensare al paradiso. Magari una delle ragioni è quella che, per quanto possa essere bello e desiderabile il paradiso, c'è un piccolo particolare, che per andarci bisogna morire. E quindi in qualche modo bisogna lasciare la terra. E non è forse vero che noi siamo riluttanti a lasciare ciò che conosciamo per ciò che in buona parte è ignoto, sconosciuto, e che potrebbe costituire un po' una grande sorpresa? Ecco. Oppure forse perché non ci pensiamo così tanto, perché diciamo, vabbè, ma c'è tanto da fare, un giorno ci andremo in cielo, però qua su questa terra ci sono tante cose da fare, quindi dobbiamo impegnarci e siamo così occupati a fare le cose che dobbiamo fare su questa terra. Sì, ci andremo in cielo, qualcuno dice più tardi possibile, però intanto siamo su questa terra e quelli che parlano sempre del cielo, che pensano sempre al cielo, che dicono, oh, se avessi le ali della colomba me ne volerei via con te, sono persone che vogliono fuggire dalla realtà. sono dei mistici, sono degli escapisti, sono delle persone che sono dei pietisti, a volte si usano queste come parole che sembrano parolacce. In realtà, sì, è vero, c'è gente che parla, che non vuole vivere la vita su questa terra, perché non è mai contenta di quello che ha e vorrebbe avere, e pensa che quello che non ha sarebbe migliore, ma poi succede che quando ha quello che non aveva, non è contento neanche di quello che aveva desiderato. Però il problema è proprio questo, che troppe volte non si pensa al cielo perché siamo troppo occupati nelle cose di questo mondo. Possiamo avere in casa nostra Gesù e dimenticarci che della grande persona che è con noi e come Marta affaticarci in molte cose, dimenticando che di una cosa soltanto è necessaria. Uno dei più grandi inganni del nemico delle anime nostre è quello di riempirci di lavoro, di riempirci di occupazione, di prenderci per di farci sentire in colpa quando ci fermiamo e con tutte le cose che dobbiamo fare in casa, fuori casa, apriamo la scrittura per dire basta, adesso questo è il tempo che appartiene a Dio. O quando alla fine di una settimana di lavoro, magari dopo che abbiamo lavorato duramente, diciamo, basta, questo è il giorno da consacrare a Dio. Ma devo fare tante cose. Ma la parte principale per l'anima mia, qual è? E siccome non siamo abituati a pensare al cielo, poi non godiamo delle cose del cielo. Perché se il nostro culto o il nostro momento di lettura della scrittura o della preghiera è un momento della nostra giornata, un momento della nostra settimana, noi raramente godiamo. È come quelle persone, che mangiano e non si preoccupano di fare sport e poi a un certo punto si sentono gli abiti che sono stretti e dicono ma io dovrei un po' dimagrire. Allora cominciano e si fanno una corsa, se ne vanno in palestra e il giorno dopo sono distrutti ovviamente, perché non si fa così. E se noi continuiamo a fare così, a alternare dei lunghi periodi di inattività e dei brevi periodi di intensa attività, non avremo mai il piacere di fare una lunga corsa senza fatica. Ma avremo solo dolore ogni volta che proveremo a correre. Capite la metafora, no? E questo è il problema, che spesse volte siamo troppo occupati e troppo pieni di cose nella nostra vita, la nostra vita è troppo ripiena, quindi non pensiamo al riposo e al cielo. Potrebbero esserci anche altre ragioni, forse una di quelle è che noi occidentali in realtà stiamo molto bene e abbiamo grande benessere, allora pensiamo che siccome abbiamo una casa confortevole, abbiamo tutto sommato situazioni che per quanto non siamo ricchissimi, però tutto sommato ce la caviamo bene, in fondo il nostro paradiso e il nostro inferno sono su questa terra. E purtroppo, e questa è un'altra delle ragioni per essere ricchi, sani, felici, ma questa prosperità e questo benessere in realtà ci narcotizza. Narcotizza anche noi che siamo dei cristiani e spesse volte noi abbiamo cominciato a pensare al cielo quando veniamo privati di certe cose, veniamo privati della salute e prima o poi ciascuno di noi lo sarà, veniamo privati delle persone care e prima o poi tutti sperimentiamo la morte dei nostri genitori, dei nostri amici, e allora cominciamo a porci delle domande, ma fino a quel momento lo facciamo di rado, quando succedono queste tragedie come quella del 23 novembre scorso, 13 novembre scorso, 23 deve ancora venire domani, spero non sia una profezia. 13 novembre scorso, a Parigi. Quando succedono queste cose, noi ci domandiamo, ma perché? Ma qual è il senso? Ma cosa succede? Quando sentiamo poi di questa gente che uccide perché vuole andare in paradiso, ci domandiamo, ci diciamo anche che genere di Dio e che genere di paradiso sia questo dell'Islam. Ci possono essere anche altre ragioni, magari perché abbiamo una falsa immagine del cielo. Ho sentito di molti che pensano al cielo come una specie di culto infinito. Pensate a un bambino, no? In genere i bambini non vogliono andare in cielo. Perché? Perché pensano che andare in cielo sarà quello che devono fare la domenica, cioè stare fermi e seduti in silenzio ad ascoltare sermoni noiosi che spesse volte non capiscono, però non per un'ora o due, ma per l'eternità. E questo non è il paradiso, questo è l'inferno, no? E il problema è che spesse volte anche noi abbiamo l'idea che il paradiso sia qualcosa di noioso. E che faremo per l'eternità? Soprattutto quando pensiamo, ci sono le idee popolari sul paradiso, no? Che si siede sulle nuvolette a suonare l'arpa, no? Una specie di spiriti incorporei. E poi tutte le cose che a noi ci piacciono in cielo non ci saranno, in paradiso non ci saranno, in paradiso non si mangia, in paradiso non si beve, in paradiso non si va a marito, non si prende moglie, quindi certi piaceri di questa vita, della famiglia, della sessualità, che pure è un dono di Dio, non si godranno. Allora diciamo, ma insomma, come ci divertiremo in cielo? No? Se il paradiso è il paradiso, che cosa costituirà veramente il paradiso? E in realtà il problema è proprio questo, che spesse volte non si desidera il cielo perché si ha un'idea, e il paradiso, sbagliata di quello che è il cielo, piena di falsi miti e non fondato su quello che è la scrittura. Un pastore, l'ho ascoltato con le mie orecchie dire, quando ero bambino, da ragazzo non desideravo andare in cielo perché lo ritenevo un luogo noioso, me lo figuravo come un culto che sarebbe durato per milioni di anni e mi immaginavo di dover stare seduto vestito in una tunica candida su un sedile di marmo senza dovermi muovere nemmeno di un millimetro per tutta l'eternità. È vero, ci sono delle idee sbagliate, oppure magari... Ecco, pensare al paradiso ci sembra appunto qualcosa di lontano, ed è per questo che non ci pensiamo troppo, no? Abbiamo da confrontarci con i problemi del quotidiano, le bollette da pagare, gli esami da dare a scuola e cose di questo genere. Però non deve essere così, noi dobbiamo riflettere su quello che è il nostro futuro certo, prossimo o remoto che sia, no? Noi dobbiamo riflettere su quello che ci sta dinanzi. E, fratelli, riflettere sul paradiso è sicuramente non può che essere salutare. Nel libro che ho donato e consigliato di leggere martedì scorso sulla meditazione, uno dei capitoli è su cosa dobbiamo meditare, e una delle cose sulle quali ci raccomanda Thomas Watson di meditare è proprio sul cielo, sul paradiso, sull'eternità con Gesù. Due cose questa mattina voglio dirvi, oltre a quelle che vi ho detto. E sono che cos'è il cielo e quale sarà la vita del cielo o nel cielo. Il cielo è il luogo dell'incontro con Gesù. Noi abbiamo parlato di tanti incontri che gli uomini hanno fatto con Gesù e del fatto che noi possiamo incontrarci con Gesù, però c'è un incontro che sarà l'incontro degli incontri. L'incontro che... Pensate, tutti quelli che hanno incontrato Gesù in fondo su questa terra l'hanno incontrato per poco tempo, ne hanno ricevuto dei benefici, l'hanno visto, lo hanno toccato, sono stati guariti, sono stati trasformati, sono stati benedetti, però alla fine a un certo punto l'hanno dovuto lasciare, L'Apostolo Giovanni dice quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo toccato della parola della vita. Però a un certo punto, anche se hanno visto, quelli che hanno visto maggiormente e in modo più chiaro la gloria di Cristo, l'hanno dovuta lasciare. Pensiamo a Pietro, a Giacomo e a Giovanni che si trovarono sul monte della Trasfigurazione, quando il Signore apparve in tutta la sua gloria. A un certo punto anche quella visione svanì davanti ai loro occhi e Pietro dice: Signore, restiamo qua. No, non era possibile, dovevano ritornare nella valle, dovevano ritornare al loro lavoro, alle loro occupazioni. E se pensiamo, tutti gli incontri che noi abbiamo fatto, possiamo fare con Gesù, sono in fondo temporanei, provvisori e incompleti, ma ci sarà un luogo e un tempo e un momento in cui lo incontreremo e sarà per sempre. E questo è il paradiso, il luogo dell'incontro con Cristo. Noi abbiamo amato colui del quale abbiamo sentito in questa serie di predicazioni, lo amiamo, credo, un po' di più adesso. Bene, lo incontreremo e lo incontreremo in cielo, lo incontreremo in paradiso, lo incontreremo lì. Io credo che ci sia volutamente da parte di Dio una certa non ambiguità, ma una certa molteplicità di significati nella parola cielo, che ha un senso. Quando noi leggiamo dei cieli del cielo o dei cieli nella Bibbia, si riferisce, possiamo pensare, questa parola si riferisce a tre distinte realtà. Prima di tutto c'è il cielo atmosferico, il cielo dove volano gli aeroplani e gli uccelli, dove ci sono le nuvole, l'atmosfera, ecco questa parte che noi vediamo, questo sottile involucro della nostra terra. Questo viene definito nella Bibbia cielo, l'atmosfera terrestre, dove ci sono le nuvole, eccetera. C'è un altro modo in cui nella Bibbia si parla del cielo, che è quello che noi oggi definiamo lo spazio, cioè il luogo fisico in cui si trovano i pianeti, le stelle, le galassie. Se ne parla di questo in Genesi 1,14 o anche in Salmi 19,1, in Daniele 12,4, dove si parla e viene definito anche il firmamento, il luogo dove stanno le stelle, i cieli più esterni, oltre l'atmosfera. Però questi primi due cieli hanno già qualcosa da insegnarci. E in qualche modo Dio ha voluto parlare del cielo stesso, del luogo della sua dimora, perché questo è il senso in cui, l'altro senso in cui si parla di cielo nella Bibbia, usando la stessa parola, perché anche i cieli atmosferici o lo spazio esterno al nostro pianeta hanno qualcosa da insegnarci, sì, soprattutto se ci pensiamo bene, e questo non è finito anche oggi, l'osservazione e lo studio del cielo ha sempre intrigato e meravigliato gli uomini. Il salmista diceva che quanto è magnifico il tuo nome, e poi parlava nel Salmo 8 dei cieli che Dio ha creato. Poi nel Salmo 19 si parla delle lezioni che noi possiamo avere dalla natura, proprio dai cieli. Quando io guardo i cieli, quando io contemplo l'opera delle tue mani, io dico: Signore, ma che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria, che il figlio dell'uomo che tu te ne prenda cura? C'era un senso di meraviglia, c'era un senso di stupore, c'era un senso di mistero in questi uomini dell'antichità che osservavano il cielo, i cieli. Anche nel libro di Giobbe troviamo la stessa meraviglia nel pensare a chi ha disposto i cieli, a chi ha stabilito la posizione delle stelle, al fatto che Dio abbia creato queste cose, che le chiama tutte quante per nome, lo troviamo più volte nei Salmi. Ma questo senso di meraviglia oggi e continua ad essere provato dagli uomini che studiano l'astronomia, che studiano le stelle, che studiano lo spazio. Domenica sera, abbiamo visto un bellissimo documentario in cui siamo stati portati a considerare qualcosa della grandezza e dei misteri della creazione. La cosmologia, cioè le teorie che riguardano il modo in cui l'universo ha avuto origine, è qualcosa che non solo ha intrigato, ma ha anche, come dire, ispirato tantissime persone, anche tra gli scienziati, che hanno dato delle risposte che possono essere più o meno plausibili, ma che rimangono nel campo della fede, non certo nella possibilità della dimostrazione scientifica. E quindi questo senso di stupore, io credo che sia stato Albert Einstein che diceva: noi quando osserviamo e quando studiamo la natura sentiamo un senso di meraviglia e di grandezza. E rimproverava molti cristiani, che diceva che perfino molti credenti non riescono a vedere. Quindi i cieli ci insegnano qualcosa, ma è soprattutto il cielo stesso quello che è il luogo della dimora di Dio, il luogo dove Cristo si recò dopo la sua risurrezione, che a noi ci interessa, che sarà il luogo dell'incontro con Cristo. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. È lì che si trova Cristo, a Ebrei 9:24, nel cielo stesso. Quindi che cos'è il cielo? Questo che in altri posti della scrittura viene chiamato il cielo dei cieli, o il terzo cielo, come lo chiama l'apostolo Paolo, che dice di essere stato trasportato nel terzo cielo e di aver sentito parole ineffabili che all'uomo non è lecito ripetere. È la casa di Dio, quella della quale Davide parlava nel Salmo 23, quando alla fine dice: io dimorerò nella tua casa per sempre. E il luogo è la casa del Padre, della quale Gesù ha parlato, quando ai suoi discepoli, prima di andar via, prima di dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, disse: non abbiate paura, nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, io vado a prepararvi un luogo. E quando l'avrò preparato tornerò e vi prenderò con me, affinché dove sono io sarete anche voi con me. La casa del Padre. Il cielo è dove Dio è. Vi ricordate cosa disse Giacobbe? Questa è la porta del cielo, perché qui c'è Dio. Dove c'è Dio, lì c'è il cielo. Quindi non dobbiamo pensare che il cielo sia un luogo distinto e separato dalla terra, perché il cielo può essere la terra. E anzi, in effetti, se noi seguiamo la storia della redenzione della Bibbia, c'è stato un tempo in cui il cielo era sulla terra. Quando Dio creò i cieli e la terra, creò la terra in modo tale che potesse essere il luogo della sua dimora. Creò l'uomo, e dove pose l'uomo? Lo pose nel paradiso, e il paradiso era il luogo, o l'Eden, il paradiso terrestre, era il luogo dove Dio camminava, dove Dio si incontrava con l'uomo. Quel luogo dove l'uomo era stato posto da Dio era il cielo, era lì perché c'era Dio che camminava senza veli, si manifestava senza nessuna mediazione alla sua creatura. Quindi c'è stato un tempo in cui il cielo era sulla terra, ma c'è stato un tempo in cui il cielo ha abbandonato la terra, quando l'uomo è stato cacciato fuori dal paradiso e Dio si è ritirato. Tant'è vero che Noi vediamo nel corso della storia della redenzione come Dio si sia manifestato in certi luoghi e in certi momenti. E così era, vediamo e comprendiamo che ci sono come c'erano delle porte, dei luoghi di accesso o dei luoghi in cui l'uomo si poteva mettere in contatto con Dio. Per esempio l'altare dove Abele ha sacrificato i primogeniti del gregge. Dio viene, visita, consuma quei sacrifici e si incontra con Abele. Poi troviamo, per esempio, il tabernacolo che Dio aveva ordinato di costruire, e nel deserto, in mezzo al deserto, c'era questo luogo dove c'erano un cortile esterno, uno più interno, il luogo santissimo che era il luogo della dimora di Dio. E Mosè si poteva incontrare lì con Dio e parlare lì con Dio faccia a faccia. Per quale ragione, secondo voi, Dio aveva promesso ad Abramo la terra? Perché in qualche modo stava mostrando ad Abramo il ripristino di quello che era stata la condizione prima del peccato. Prima del peccato c'era, l'uomo aveva la terra a disposizione dove si incontrava con Dio. Ma con il peccato l'uomo scacciato dalla presenza di Dio adesso era alla ricerca, ha bisogno di un luogo dove incontrarsi con Dio. La terra promessa era una figura di quello che Dio avrebbe dato in definitiva all'umanità. E nella terra promessa c'era il Tempio, e nel Tempio ci si incontrava con Dio. Ma l'adempimento perfetto è soltanto quando il cielo ritorna o ritornerà sulla terra. Genesi 3,15 rappresenta il punto più basso dell'umanità, l'uomo scacciato, ma poi ancora una volta Dio opera affinché l'adorazione verso di Lui, il contatto con Lui, la comunione con Lui sarà ripristinata. Cosa sarà il cielo alla fine? Il cielo alla fine sarà questo ricongiungimento della terra con Dio e con tutto il popolo che Dio stesso ha salvato e ha redento. Lo abbiamo letto in Apocalisse 21, che la nuova Gerusalemme scende sulla terra e Dio abiterà con loro. Cielo e terra saranno ricostituiti per essere una sola cosa, alla presenza di Dio. Questo è il cielo. E che cosa succederà? Quali saranno gli effetti di questo incontro? In altri termini, cosa sarà la vita in cielo? E con questo mi accingo a concludere. L'incontro con Gesù in cielo non sarà semplicemente stare dove Lui sta. Non sarà semplicemente contemplarlo, godere di Lui, vivere per Lui. Cosa sarà il cielo? Sarà servire Dio, sarà vivere eternamente nella presenza di Dio, con Dio e per Dio, insieme a tutti quelli che Dio stesso avrà redento. Si racconta che una volta chiesero a John Bunyan che cosa faranno gli uomini in cielo. E John Bunyan gli rispose così: credi in Gesù Cristo, vivi santamente, così ci andrai e lo vedrai di persona. E c'è tanta gente che ha questo genere di domande oziose, no? E però noi credo che abbiamo abbastanza nella scrittura per sapere che cosa sarà la vita nostra in cielo, anche se soltanto in modo pallido e incompleto. Vi ricordate quando la regina di Saba andò a vedere Salomone? Avevano detto a lei della gloria di Salomone, della ricchezza di Salomone, della sapienza di Salomone, della bellezza del regno di Salomone, ma quando la regina andò lì e lo vide con i suoi occhi, disse: ma io devo ammettere che nemmeno la metà delle cose che mi erano state riferite, io che ho visto, nemmeno la metà delle cose mi erano state riferite, ma la tua gloria sorpassa di gran lunga quello che mi era stato detto. Di Gesù noi sappiamo che è ben più grande di Salomone. Se quella donna si meravigliò nel vedere la gloria di un re terreno, che cosa sarà il cielo per noi? Qualcuno ha detto che probabilmente noi trascorreremo l'eternità nel continuare a meravigliarci. E c'è qualcosa che stamattina, mentre riflettevo, mi ha fatto veramente girare la testa. Qual è il problema principale del nostro progresso? Man mano che diventiamo più grandi, no? Che invecchiamo, diciamola così. Che cosa succede? Da una parte impariamo cose nuove, ma dall'altra parte che succede? Dimentichiamo tante cose. Vi è capitato di pensare, di prendere un libro, vi succederà a voi studenti, fra 10-20 anni prenderete un libro, magari uno di quei libri in cui avete avuto 30 e lode, no? All'università, e guarderete i vostri appunti e leggerete quelle cose che voi stessi avete sottolineato e vi ricorderete di cose che magari avete ripetuto brillantemente ai vostri professori e direte: ma io sapevo queste cose, ho dimenticato tutto. E chissà quante cose importanti e belle noi perdiamo. Questa è la vita nostra. Ma sapete cosa sarà il cielo? Il cielo sarà che noi avremo ogni giorno nuova conoscenza, ci stupiremo di nuove cose, apprenderemo e sperimenteremo nuove cose senza dimenticare nulla però, senza perdere più nulla. E questo per l'eternità. Perché la perdita di memoria in un certo senso è la morte, è morire. Mentre la vita eterna sarà il fatto che noi non perderemo più nulla, ma acquisteremo sempre di più. La gloria e la bellezza che vedremo nel cielo rispetto di Cristo ci meraviglierà in modo tale che qui possiamo soltanto avere una idea pallida di quello che sarà. Ma in cosa consisterà la nostra attività nel cielo? Beh, la nostra vita sarà caratterizzata dalla felicità perfetta. Perché? Prima di tutto perché il peccato sarà eternamente bandito e le nostre anime saranno perfette. Il peccato che è ciò che ci disturba oggi. Che cos'è che ci fa star male? Che cos'è che ci inquieta di più? Che cos'è che ci fa arrabbiare, che ci fa sentire male, in colpa, colpevoli? O anche che ci disturba negli altri? È proprio il peccato. Qualcuno ha detto: l'inferno sono gli altri. Ed è vero, in molti casi l'inferno sono gli altri, perché i peccatori, la gente che non ama Dio, che non teme Dio, la gente che è malvagia, è causa di grande sofferenza. Ma se siamo onesti e abbiamo compreso che cos'è il peccato, comprendiamo che anche il peccato che è in noi è causa di sofferenza. Quante volte alla fine della giornata vi siete sentiti in difetto dinanzi a Dio, sapete di essere in colpa per i doveri che non avete fatto, per le parole malvagie che avete pronunciato, per gli atti di scortesia che avete avuto anche nei confronti di persone che amate, dei vostri mariti, delle vostre mogli, dei vostri figli, dei vostri genitori. E quante volte dinanzi a Dio avete dovuto confessare gli stessi peccati. E queste cose ci fanno stare male, ci fanno piangere. Ma nel cielo il peccato che ci tormenta, quello che è dentro di noi, il peccato che ci fa soffrire, che ci fa vergognare, che ci umilia, non ci sarà più. Non ci sarà più, saremo perfetti. Immaginatevi che cosa sarà la nostra vita senza peccato. Sorelle, quanto amate i vostri mariti, quando si comportano in quel modo che vi fa rallegrare? probabilmente allo stesso modo in cui li odiate quando si comportano male. Ma pensate se i vostri mariti non avessero alcun difetto e facessero soltanto cose giuste, buone, non solo le cose che piacciono a voi, ma solo cose giuste, buone e sante. Ecco, questo non sarebbe troppo difficile amarli perfettamente. La stessa cosa sarebbe per noi, se voi sorelle, mogli nostre vi comportaste sempre santamente, la nostra vita sarebbe molto più felice. Ma quello che rende infelice la vostra e la nostra vita è il peccato, ma in quel giorno non ci sarà più peccato, in noi e negli altri. Il peccato che negli altri che ci fa arrabbiare, che ci addolora, che ci procura sofferenza, perché spesso ne abbiamo degli svantaggi, non ci sarà più. Abbiamo letto che nel cielo non ci saranno gli increduli, non ci saranno i codardi, non ci saranno gli abominevoli, non ci saranno gli omicidi, non ci saranno i violenti, non ci saranno i fornicatori, non ci saranno gli stregoni, non ci saranno i bugiardi, non ci saranno gli idolatri, non ci saranno peccatori nel cielo. E quindi il peccato negli altri e il peccato in noi stessi non ci tormenterà più. Le nostre anime saranno perfette e non in modo tale che non potranno più provare nemmeno un pensiero peccaminoso, neppure un istinto malvagio. Vi è capitato di pensare qualcosa di molto malvagio e dopo star male per una giornata intera? Non ci saranno più queste cose. E tutta la debolezza della natura umana sarà eliminata perché vivremo in corpi risuscitati, non più mal di testa, non più mal di piedi, non più tumori, non più mal di pancia, niente di tutto ciò. Saremo perfetti. I nostri corpi saranno belli, probabilmente non della bellezza come la intendiamo adesso. Qualcuno dice, ma quando, se noi moriamo da vecchi, poi noi, il nostro corpo risuscitato rimarrà vecchio, ma vecchiaia, gioventù, bellezza estetica come la intendiamo adesso, non avranno un significato completamente diverso. Il tempo, lo spazio, il gusto, tutto cambierà. Non abbiamo veramente, non possiamo nemmeno immaginare quanto sarà glorioso il cielo. Saremo capaci di fare cose che oggi ci sogniamo. Io ricordo quando i miei figli erano piccoli, in particolar modo Giovanni, mi perdonerà se lo menziono, era affascinato da Spider-Man, magari pensava e lo affascinava il fatto di poter volare da un palazzo all'altro, arrampicarsi sui muri. Probabilmente nel cielo saremmo capaci di fare cose ancora più spettacolari di quelle, più veloci della luce, verso l'infinito e anche oltre, no? Questo è il cielo. I nostri corpi saranno potenti, perfetti, immortali, materiali, perché questa è un'altra cosa che spesse volte pensiamo del cielo. Il cielo non è qualcosa di etereo, immateriale, ma sarà perfettamente e profondamente concreto. Il corpo risuscitato di Gesù aveva carne e ossa che potevano essere toccati, non aveva bisogno di mangiare, ma poteva mangiare. Non lo so se ci sarà bisogno di energia in cielo, ma se ci sarà bisogno di energia in cielo e che quindi dovremo mangiare, probabilmente saremo capaci di estrarre l'energia da tutta la materia. Quindi non avremo rifiuti, non ci saranno rifiuti in cielo. E voi mi capite. Non so, potremmo parlare chissà quanto ancora, ma soprattutto nel cielo avremo il perfetto godimento del bene. Il piacere è un'invenzione divina. Il fatto che noi siamo capaci di provare piacere è stato Dio a stabilirlo. Il piacere, lui avrebbe anche potuto fare in modo che noi mangiassimo senza avere il senso del gusto. o ci riproducessimo senza necessariamente avere il piacere della sessualità, e così via. Ma Dio ci ha dato questi piaceri, li ha messi nella natura umana. Perché? Perché Dio è un Dio che si compiace e ci ha creati a sua immagine e somiglianza e non è assolutamente dispiaciuto quando noi ci divertiamo. Non è assolutamente dispiaciuto quando noi godiamo la vita che Lui ci ha dato. Il problema è che il diavolo cerca di farci godere in modo diverso da come Dio ha stabilito e quindi di utilizzare un'invenzione di Dio contro di noi, proprio come il frutto all'inizio, no? Eppure il piacere lo ha inventato Dio e Dio ci darà il piacere glorioso e perfetto e santo nella nuova, nei nuovi cieli e nella nuova terra. La descrizione dei nuovi cieli e della nuova terra ovviamente non devono essere prese alla lettera, ma giovano a farci comprendere la bellezza, la gloria meravigliosa di quello che è stato, di quello stato e di quei luoghi, porte di perla, strade d'oro. Non credo che ci saranno porte di perla e strade d'oro e cose di questo genere, ma sono state descritte così proprio per farci comprendere che è qualcosa di prezioso, di bellissimo, di meraviglioso. Godremo dei nuovi cieli e della nuova terra e probabilmente godremo di tutto l'universo. Io l'ho detto più volte e lo ripeto, questo è un mio pensiero, è una mia opinione, non prendetelo per dottrina, non andate a dire che il pastore Ulfo ha inventato una nuova dottrina, ma io credo che nei nuovi cieli e nella nuova terra, cioè nel nuovo universo, nell'universo che sarà rinnovato dalla potenza e dalla gloria di Dio, noi avremo la possibilità veramente di visitare e di osservare la grandezza e la vastità perfino delle galassie più distanti e dei pianeti che non riusciremo mai a vedere su questa terra. Che Dio ha create e ha creati per mostrarci la grandezza della sua potenza e della sua fantasia, e che dei quali noi oggi possiamo avere soltanto una pallida idea, perché li vediamo da lontano. Nell'eternità avremo tutto il tempo a nostra disposizione per poter esplorare l'infinità della creazione di Dio. Ripeto, questa è una mia opinione, non la prendete come dottrina, ma mi piace pensare al fatto che ciò che Dio fa non lo fa per distruggerlo, ma lo fa affinché prima o poi, in un modo o in un altro, le sue creature lo possano godere. E soprattutto godremo ancora di più gli uni degli altri. Godremo della famiglia di Dio. Godremo di ciascuno di noi. Nel cielo non ci sarà bisogno di sposarsi e di avere una famiglia ristretta, semplicemente perché le gioie e i piaceri della famiglia saranno estesi, non diminuiti. Cioè, godremo gli uni degli altri. Oggi noi quante volte ci è capitato di soffrire perché i nostri amici ci lasciano, o perché noi dobbiamo lasciarli, oppure perché vorremmo andare a trovarli ma non abbiamo i soldi o il tempo per farlo. Ecco, tutto questo in cielo non ci sarà. Saremo perfetti, avremo amici perfetti, saremo amici perfetti per gli altri e potremo godere per sempre gli uni degli altri. Saremo tanti, non saremo pochi. Nel libro dell'Apocalisse è scritto che c'è una folla che nessun uomo può contare. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, non ci sarà confusione, non ci sarà indifferenza, non ci saranno egoismi, non ci saranno invidie, non ci saranno litigi, non ci saranno incomprensioni, non ci saranno separazioni. Avete degli amici, delle persone con cui avete goduto per tanti anni insieme e poi è successo qualcosa che vi ha portati l'uno lontano dall'altro. Se entrambi vi troverete in cielo, in quel giorno vi riconcilierete e non ci saranno mai più separazioni. E soprattutto, e con questo davvero ho concluso, godremo di Dio. Vedremo Dio. Lo vedremo e lo serviremo. Il mio secondo sermone il secondo sermone della mia vita, la seconda predica che io ho fatto in vita mia è stato proprio questo, su questo versetto, Apocalisse 22:3. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città ci sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia, porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E questo ancora, mi sono domandato e mi domando se è ancora questa la mia speranza e la vostra speranza. I suoi servitori lo serviranno. Non staremo oziosi in cielo. Faremo le cose per le quali Dio ci ha preparati. E osserviamo che il servizio e contemplazione qui sono uniti, perché la nostra attività, qualunque essa sarà in cielo, sarà priva di fatica, di sollecitudini ansiose, di frustrazioni, e quindi saremo e vedremo e godremo pienamente di Dio, degli eletti di Dio e della creazione redenta di Dio. Io ho finito. So che è stato piuttosto lungo il mio sermone di stamattina, ma spero che abbia stimolato in voi il desiderio di conoscere e di comprendere di più del cielo. Perché siamo destinati ad andare lì e dobbiamo prepararci. Che cos'è il cielo, fratelli? Beh, di un puritano che si chiamava Richard Sibbes è stato detto: il cielo era in lui prima ancora che lui fosse in cielo. E questo dovrebbe essere la nostra aspirazione, che il cielo sia visibile in noi, Dio in noi, la sua presenza in noi, la sua perfezione in noi, la sua gioia in noi, la sua gloria in noi, prima ancora che noi siamo in cielo. E il mio desiderio, il mio consiglio per voi è che riflettiamo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane più profondamente sul cielo, su quello che Dio ha preparato per noi. C'è il modo per farlo, abbiamo le nostre Bibbie, ci sono dei buoni sermoni, probabilmente l'ultimo sermone della carità e i suoi frutti, del libro di Edwards su Prima Corinzi 13, è stato definito il sermone più bello che sia mai stato predicato sul cielo, sul paradiso. Vi invito a leggerlo, a meditarlo, a farne oggetto di riflessione, e che il Signore ci aiuti a raggiungere questo stato, il cielo in noi, prima ancora che in noi siamo in cielo. E questo probabilmente ci aiuterà ad affrontare meglio i tempi che ci stanno davanti, tempi di combattimento, tempi di paura, tempi di calamità, tempi di sofferenza. E in questo non credo di essere un profeta di sventure, ma semplicemente di una persona che si rende conto, insieme a tanti tra voi, che siamo nuovamente in guerra, che il mondo è in guerra, che c'è una guerra mondiale in atto, che è una guerra diversa, come la prima guerra mondiale è stata diversa da tutte le guerre che l'avevano preceduta, e la seconda guerra mondiale è stata diversa dalla prima guerra mondiale, questa che nella quale ci troviamo adesso, che è la terza guerra mondiale, sarà molto diversa dalle altre, ma siamo in guerra. E in tempi di guerra cosa dobbiamo fare? Quando il nemico non è alle porte, come ho detto domenica scorsa, ma quando il nemico è dentro le porte, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prepararci per la battaglia, sì, e le nostre armi non sono carnali, ma sono potenti, a sconfiggere i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. Dobbiamo prepararci e dobbiamo confortarci gli uni gli altri con la parola di Dio ed essere pronti all'azione e riflettere sul cielo. Sicuramente ci aiuterà. Vogliamo chinare il capo, fratelli. Padre nostro celeste, noi vogliamo ringraziarti per la rivelazione della tua parola, per la gloria che ci hai posto dinanzi, per le cose che hai preparato per quelli che ti amano, che occhio non ha vedute, orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo. Ma ti ringraziamo per averci rivelato almeno in parte cosa sarà la vita eterna insieme a te, la vita eterna insieme al nostro Redentore. E ti preghiamo, Signore, che tu ci conceda di essere persone che vivono su questa terra con il cielo nel loro cuore, che hanno una grande aspirazione, quella di vivere operando per andare in cielo, annunciando il Vangelo affinché altri possano andare in cielo e aspirando alle perfezioni del cielo. Ti chiediamo queste cose, Signore, supplicandoti che tu rimanga con noi, nel nome di Gesù. Amen.